Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo a ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione». Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami 3 pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono». Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Il tema dominante della liturgia della parola di questa 17ª domenica del tempo ordinario è la preghiera. E i brani della Sacra Scrittura che abbiamo letto ci danno la possibilità di vedere in tutta la sua bellezza il dialogo con Dio, l'incontro che ti trasforma, la grazia della sua parola che ti salva dal male. Ma una domanda sembra che il testo ponga a tutti quanti noi: dove inizia la tua preghiera? Come fai a pregare? Come parli con Dio? Lo consideri veramente tuo padre? Cosa gli chiedi? Come ti ricordi delle difficoltà dei fratelli? Noi cercheremo soltanto di rispondere ad alcune di queste domande, prendendo dal testo che la liturgia della parola ci dona significato, energia, forza, perché la nostra vita venga trasformata. Perché la preghiera, come ogni dialogo, ci trasforma. È un incontro che ci cambia e mette nella nostra mente, nel nostro cuore, nel nostro corpo, l'energia nuova dello Spirito Santo. Abbiamo ascoltato che c'è una curiosità nel cuore dei discepoli. Vedono Gesù pregare e subito gli chiedono: «Ma insegna anche a noi l'arte della preghiera». È una domanda particolare quella posta dai discepoli, che apre riflessioni sconfinate, orizzonti non pienamente analizzati e visti. La preghiera nasce dalla contemplazione. Sembra un fatto strano, solitamente si è convinti che la contemplazione viene dopo, ma c'è contemplazione e contemplazione. La preghiera nasce quando tu vedi Gesù come prega, quando tu ti accorgi che Gesù è trasformato dalla preghiera, perché il suo volto diventa più raggiante di quello di Mosè quando dialogava con Dio nella tenda del convegno, al punto tale che, uscito da quell'incontro, aveva bisogno che gli ebrei mettessero un velo dinanzi al suo volto, che risplendeva della gloria di Dio. La preghiera nasce quando noi, nel silenzio, nella solitudine, ci mettiamo davanti al Signore e, ascoltando quando ci dice il Vangelo, ci rendiamo conto che Gesù è totalmente trasformato nella preghiera. Si rifugia sul monte più volte, è assetato di silenzio e sente il bisogno impellente di entrare in dialogo con il Padre. È lì, carissimi fratelli e sorelle, che nasce la preghiera. Dal vedere il bisogno che Gesù ha di amore, di contemplazione, dalla sete che lui ha della volontà del Padre, noi possiamo scoprire il segreto del suo dialogo che ci viene manifestato. Questo significa che quando iniziamo a pregare, il nostro tempo deve essere scandito dal silenzio oltre che dalla solitudine. Dinanzi a me ho Cristo e Cristo è la porta. Giovanni lo dice nel capitolo 10° del suo Vangelo: io sono la porta, chi passa attraverso di me troverà pascolo, entrerà, uscirà e troverà la vita. Noi dobbiamo passare nella preghiera attraverso la porta del mistero di Cristo. Dobbiamo iniziare contemplando Lui ad imparare da Lui, mite ed umile di cuore, come si parla, come si dialoga, come si entra in relazione con il Padre. Sappiamo molto bene che abbiamo iniziato a parlare ascoltando i nostri genitori, perché la nostra mente, il nostro cuore, come una tabula rasa, si lasciava facilmente incidere dallo stelo delle parole di coloro che ci stavano accanto. E così anche per la preghiera. Tu hai bisogno di chi ti insegni a pregare. C'è dentro di te questo bisogno di pregare, ma devi orientarlo, devi saperlo vivere, devi dargli parola, significato, gioia, vita vera. Così come tutti i nostri bisogni vanno orientati, compresi e vissuti così come li vive Gesù. E i discepoli, vedendo Gesù che prega, sono portati a chiedergli: ma insegna anche a noi a pregare. Carissimi fratelli e sorelle, la preghiera è un'arte che si impara. Abbiamo bisogno di maestri nell'arte della preghiera, perché la vita spirituale può andare anche bene. Possiamo rispettare i comandamenti, non so fino a che punto, senza una vita spirituale intessuta di preghiera. Forse formalmente possiamo essere ineccepibili e giusti dinanzi a Dio, ma se non c'è dialogo con il Padre, se non c'è preghiera autentica, la nostra vita è spenta e il nostro tempo è morto. Invece Gesù non soltanto accoglie benevolmente la richiesta dei suoi discepoli, perché lui sempre, quando bussiamo alla porta del suo cuore, ci dona il segreto della sua vita. Gesù, rispondendo ai discepoli, non è geloso del rapporto che vive con il Padre, ma lo condivide. E nel Padre nostro non ci dà tanto una formula di preghiera, ma un Padre a cui rivolgerci. Ci dà la grazia di condividere con Lui questa relazione che Lui ha con il Padre, al punto tale che lo Spirito Santo che ci ha donato e che donerà ai discepoli sulla croce il giorno di Pentecoste è lo Spirito del Figlio che parla con il Padre. Allora io prego perché dentro di me c'è lo Spirito Santo, che è lo Spirito di Gesù, ed è Lui, lo abbiamo ascoltato nel canto al Vangelo, che ci fa gridare: Abba, Padre. È lì, Carissimi fratelli e sorelle, il segreto della preghiera. Gesù ti prende per mano e ti dice: tu hai un Dio che è tuo padre, parlagli con familiarità, aprigli il tuo cuore come faccio io, chiedi che il suo nome venga santificato e tutte le indicazioni e le richieste che sono contenute nel Padre nostro sono il compendio del Vangelo, sono la sintesi di quello di cui dobbiamo parlare con il Padre perché la sua volontà si compia e noi nella santificazione del suo nome troviamo vita vera in abbondanza, gioia senza fine. Padre è un vocativo che prende tutta la vita di Gesù. Noi non abbiamo bisogno di tante cose nella preghiera, non abbiamo bisogno di formule, anche di libri, ben vengano gli strumenti di cui noi ci serviamo nel dialogo con il Padre. Non abbiamo bisogno, dal momento che Dio è nostro Padre, parlagli con affabilità, aprigli il tuo cuore senza problemi. Lui ti comprende, Lui ti ascolta, anzi Lui già sa ciò di cui tu hai bisogno. Padre, Abba. Noi possiamo ritagliarci del tempo di preghiera, 5-10 minuti, anche così, nel silenzio, nella solitudine e lasciando che lo Spirito Santo ci faccia percepire che dentro di noi c'è la stessa voce di Gesù che dice Abba, Padre. Forse non ha pregato così Gesù dinanzi alla tomba di Lazzaro? Padre, tu sempre mi ascolti. E nel Getsemani non ha ripetuto forse questo dolcissimo nome? Abba, Padre, tutto è possibile a te? La preghiera è relazione, è dialogo, ed entrare in comunione con Dio che ricerca il nostro bene e cui vuole la trasformazione della nostra vita in meglio. Ma il brano evangelico ce lo mostra molto bene. Da una parte abbiamo questo Dio che è nostro Padre, ma la preghiera, per essere vera e autentica, deve avere due caratteristiche. La prima, la fiducia incondizionata in Dio. E la seconda, un cuore aperto a quelle che sono le esigenze e le necessità dei fratelli. Le parabole che ci vengono donate dall'Evangelista dopo il Padre nostro servono proprio per far crescere in noi quella perseveranza che accompagna la preghiera e porta a buon fine il nostro dialogo con Dio. È come se Gesù stesse dicendo a tutti quanti noi: ma tu di Dio ti fidi veramente? Oppure preferisci dargli dei consigli? Ma tu ricerchi che il suo nome venga santificato, che il suo regno si realizzi, che la sua volontà si attui, come in cielo, così anche in terra, nella tua vita. Ma tu, con il tuo lavoro, partecipi alla creazione del mondo, alla realizzazione dei suoi desideri. Il tuo lavoro santifica il Signore. Il pane quotidiano che tu spezzi è suo dono, ma anche frutto della tua collaborazione. E condividi il pane del perdono con chi si trova nel bisogno e ha sbagliato contro di te, così come tu spesso sbagli contro il Padre. Ma questo, tutte queste richieste fioriscono in un cuore fedele, in un cuore abbandonato, in un cuore che non teme, in un cuore che vive quello che Gesù insegna. Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: si sradicato e trapiantato del male, ed esso vi ascolterebbe. La preghiera nasce dalla contemplazione e cresce nella fede, nella fiducia, nell'abbandono. Forse non è così anche nei nostri rapporti. Se io non ho fiducia in una persona, non gli parlo, se non con molta diffidenza. Mi trattengo, limito, divento formale. Ma se invece io credo in quella persona, se le voglio sinceramente bene, il mio dialogo sarà sincero, la mia comunicazione è autentica, gli aprirò il mio cuore, perché saprò bene che l'altro non mi umilia, non mi disprezza, ma cerca il mio vero bene, più di quanto io lo possa veramente ricercare. Chiedete, vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto, cercate e troverete. È la confidenza di Gesù che manifesta anche a noi, ci spinge. Vai verso il Padre, passa attraverso il mio cuore, lascia che lo Spirito Santo ti comunichi la mia stessa voce. Dove non sei tu che trasformi Dio con le tue richieste, ma è Dio che trasforma ed eleva te alla sua volontà. Questo fa la preghiera. Rende la nostra voce autentica, il nostro grido sincero, la nostra supplica ricerca costante dell'autentico bene che sta unicamente nella volontà del Padre. Quando tu preghi, chiedi a Dio: fammi guardare la vita con i tuoi occhi, fammi comprendere come risolvere i problemi della mia esistenza con il tuo amore. Lascia che la tua pace mi guidi, che la tua mano mi sostenga, che la tua forza mi preservi dal male. E in questo modo noi vediamo la confidenza che Gesù vive, perché ogni pagina del Vangelo ha la sua esegesi più bella, il suo significato più incisivo, nella stessa esperienza di Gesù. È lui che ha avuto fiducia nel Padre e ha saputo accettare anche il momento della morte. L'autore della lettera agli Ebrei dice che si rivolse al Padre con forti grida e lacrime e fu esaudito per la sua pietà. Imparò l'obbedienza, morì sulla croce, ma fu esaudito perché nella preghiera Gesù cercava soltanto la santificazione del nome di Dio e la realizzazione del suo regno di giustizia e di pace. Ma il secondo aspetto della preghiera è altrettanto significativo. Ce lo fa comprendere Abramo nella prima lettura. Non pensa a sé e dinanzi alla punizione di Sodoma e di Gomorra diventa mediatore di grazia, voce che intercede per la salvezza dei fratelli. E questa è la preghiera, potremmo dire, una delle più adulte, una delle più mature. Il primo grado della preghiera è quella di richiesta. Quando inizi a comprendere che non sei tu il centro della preghiera, inizi anche a pensare agli altri, a guardare alla loro vita, ad essere sollecito nei riguardi dei bisogni degli altri. E questo è il secondo grado della preghiera. Poi c'è una preghiera ancora più intensa, che è quella fatta di silenzio e di contemplazione, di totale povertà. Passano i santi attraverso proprio questa porta stretta del deserto di Dio che li conduce ad essere olocausto, dove la preghiera è perfetta perché si unisce alla croce di Cristo. È una preghiera che offre la propria vita per la salvezza del mondo. Abramo, l'abbiamo ascoltato, sembra che giochi con Dio sui numeri, ma non sterminare la gente di quella città. Ci sono dei giusti, forse ce ne saranno 50, forse saranno 40, e Dio cosa fa? È benevolo, gli viene incontro. E tu perché non inizi a parlare con Dio così come fa Abramo? Con tutta umiltà, non sia dire il mio Signore se oso ancora parlare io che sono polvere e cenere, ma poi strappa, non per sé la vita, ma per i fratelli. Carissimi, nella nostra preghiera dobbiamo avere il cuore compassionevole di Gesù, dobbiamo guardare agli altri, alle loro fatiche, alle loro vicissitudini, così come dobbiamo fare in questo periodo, pregare per la Chiesa, pregare per il mondo, per i nostri fratelli che sono vessati dalla guerra e dalla povertà, per la nostra vita politica che non riesce a ricercare sinceramente il bene, dove ciascuno è chiuso nei propri interessi di parte. Questo significa avere il cuore di Cristo, un cuore spalancato alle esigenze di ogni uomo, un cuore aperto ai bisogni degli altri. E in questo modo il credente diventa olocausto. Io sono qui dinanzi a te, o Padre, ma non ti porto la mia vita, ti porto la vita soprattutto dei miei fratelli. È questo che noi facciamo quando celebriamo l'Eucaristia. Portiamo dinanzi al Signore la vita di tutti quanti gli uomini, di quelli che credono e di quelli che non credono, di quelli che sperano e di quelli che disperano, di coloro che sono nel male e di quanti ricercano sinceramente il bene. Ed è questo che scandisce anche la vita di ogni sacerdote, di ogni religioso. Essere voce della Chiesa urante, voce di Cristo che presenta agli altri attraverso il sacrificio di Cristo la gioia, le speranze, le difficoltà, le fatiche di ogni uomo. Ma questo è possibile, e concludo, perché il giorno del nostro battesimo, ce lo ricorda Paolo nella lettera ai Colossesi, noi siamo stati innestati nel mistero di Gesù. E quando noi, innestati in Cristo, ci rendiamo conto di questa realtà, con Lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Tu sei risorto perché puoi dire che Dio è tuo Padre. Tu sei nella morte quando non riconosci che Dio è tuo Padre. Sei nella morte quando vivi non da figlio, non da fratello, ma come Caino ricerchi soltanto il tuo interesse e alzi la tua mano contro coloro che ti stanno accanto. Sei nella morte quando non riesci a dire Abba Padre, quando lo spirito in te non trova docilità, quando la potenza dell'amore non dilaga nel terreno del tuo cuore, nei tuoi occhi, nella tua mente, nei tuoi pensieri e in tutta la tua vita. Oggi la liturgia ci dice: lascia che la potenza della Pasqua in te esploda, lascia che la forza dello Spirito Santo ti faccia cantare al ritmo del battito del cuore del Padre. La canzone più bella della disponibilità totale alla volontà di Dio. Eccomi, si compia in te, o Signore, la tua volontà. Affidiamoci a Maria. Nel fiat che ha pronunciato all'angelo e attraverso Gabriele a Dio è condensato tutto il senso della sua preghiera, del suo cuore totalmente proteso a Dio e al tempo stesso ai fratelli. Maria ci insegni a pregare, ci doni l'arte del silenzio, della solitudine, della ricerca, del metterci dinanzi a Dio anche quando non comprendiamo la sua volontà, anche quando siamo affranti per le varie situazioni della nostra vita. Sia lei che ci fa stare solidali sotto la croce dei nostri fratelli, non per impedire ma per consegnare, e sia lei che svegli il nostro cuore alla luce della resurrezione, così da essere nel mondo testimoni della speranza che non delude e della misericordia che trasforma ogni morte in vita. Amen.